Il messaggio che segue è intitolato Confidare in Dio o nell'uomo? E tutti ci riteniamo gente che confida in Dio, no? Però quando si tratta di avere un bisogno, spesso pensiamo al nostro prossimo, abbiamo aspettative, quel prossimo deve notare il nostro bisogno, fare qualcosa al riguardo, e così cominciano i liti, le delusioni, a volte l'odio, i problemi familiari, poi nei casi estremi leggiamo nei giornali del divorzio, dell'omicidio, cose che ormai molti di noi neanche leggiamo nei giornali perché siamo abituati, sono cose che sentiamo tutti i giorni. Ma è triste, e come si fa ad evitare arrivare a questo problema in famiglia di avere odio verso i familiari e rimanere in unità e nell'amore di Dio, veramente confidare in Dio? Come si fa?
Ma questo è proprio un messaggio, guarda, che il Signore mi ha dato e che volevo condividere. E il messaggio è confidare in Dio o nell'uomo. Cioè la violenza, il male che si fa uno all'altro, le liti, i divorzi, in famiglia, nel matrimonio, negli affari, tra amici. Mm-hmm. E credo che moltissimo dipende dal fatto che ci aspettiamo, abbiamo delle aspettative dagli altri che sono aspettative fuori luogo. Quindi io ho qui un messaggio che volevo condividere, che si chiama Confidare in Dio nell'uomo.
Amen.
Tratto delle scritture.
Sì.
Vuoi leggere per cortesia? Amen. Salmo 118.
E credo un messaggio importante che si applica ad ogni persona che ci ascolta adesso, perché tutti vogliamo evitare liti e problemi di famiglia.
Sì, c'è chi vive un piccolo inferno in famiglia, nel matrimonio e tante situazioni. Perché? Qual è la radice? Speriamo oggi di localizzare questa radice.
Amen.
E di neutralizzarla nel nome di Gesù Cristo. Salmo 118, 8 e 9.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei principi. Salmo 62, 8. Confida in Lui in ogni tempo, o popolo. Apri il tuo cuore in sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Geremia 17, 5 a 7. Così parla il Signore. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il suo cuore si allontana dal Signore. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore.
Quindi se ci fossero dei dubbi, eccoli qui fugati. Cioè è un comandamento, non solo, ma col bastone in testa. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, nella moglie, nel marito, nel figlio, nei genitori. Va bene, questi intorno a noi, familiari, figli, mariti, mogli, genitori, non sono i nostri schiavi.
No, però non dovresti confidare nel tuo coniuge? Quando lo sposi, ti sposi perché vuoi avere qualcuno vicino che aiuti, che ti aiuta nel bisogno, che confida in te, che tu puoi confidare in lui?
Ma confidare si intende in due modi. Va bene, io posso confidare in mia moglie, che è una moglie fedele, che posso fidarmi di lei, che è sincera, mm-hmm. confido in lei, nelle sue virtù. Oppure posso confidare in modo egoista, confido che in modo egoistico. Confidare che deve lavorare per me, mi deve cucinare, mi deve ubbidire, deve stare zitta, parlo sempre io. Confidare che insomma io mi sono sposato una schiava o una persona da amare. Mm-hmm. Se è una persona da amare, e allora devo sacrificarmi, va bene, devo ammettere, non solo prendere, non è una mucca da mungere, va bene, è uno sposo, un coniuge, è qualcosa che dobbiamo sempre dare, sempre dare, sempre dare, e ogni tanto ricevere. Però senza aspettazione, senza pretendere. Se mia moglie lavora, se mia moglie lava i panni, pulisce la casa e stai zitta. No, questo è confidare in una schiava. Non so se mi spiego.
Sì, sì, ho capito. Sì.
Maledetto l'uomo che confida nell'uomo.
Cioè non un amore con interesse, cosa hai tu da guadagnare, ma un amore vero, sincero.
Guarda, qui c'è degli articoli sul soggetto. Ce n'è una del Brasile, sul Messaggero. cosa dice?
Il messaggero. Brasile, la moglie lo respinge, lui si vendica sparando al figlio di 6 mesi nella culla.
Ti rendi conto? Questo è proprio delle aspettazioni sessuali della moglie. La moglie dice no, giusto o sbagliata, sono affari loro. E questo cosa fa? Spara al bambino di 6 mesi.
Incredibile.
Perché si aspettava dalla moglie delle cose che, per giusto o sbagliata, la moglie non era in condizione di dare al momento, in questo caso cose sessuali. Andiamo al fatto quotidiano.
Venezia, uccide la moglie massacrandola di botte a Cavarzere.
A Cavarzere, nel Veneto. Allora, perché la uccide massacrando di botte? Si aspettava dalla moglie, va bene, non ho neanche letto l'articolo, però te lo posso dire, si aspettava delle cose che al di sopra delle, che lei poteva dare. E se magari uno che massacra la moglie di botte, mi immagino che non era un marito che la ispirava, la incoraggiava,
no,
l'animava,
certo di no,
eccetera. E uno che la massacra di botte, la uccide, vuol dire che era un marito debosciato, degenerato, un marito indegno. Di conseguenza, se la moglie non adempiva le sue aspettative, probabilmente stava mietendo quello che ha seminato. Un altro giornale, Il Messaggero.
Potenza investe e uccide il marito. Aveva scoperto che aveva un'altra.
In questo caso, qui abbiamo diversi casi. Qui c'è la moglie che uccide il marito, qui c'è il papà che uccide il bambino, qui c'è il marito che uccide la moglie, insomma, in tutte le direzioni. Perché uccide il marito? Perché aveva un'altra. Aveva un'altra, bisogna vedere qual è la situazione. Cioè, senz'altro camminava nel peccato, era sbagliato, però non vai a ucciderlo, lo investi con la macchina, apposta. Va bene, sì. Quindi ecco qui, si aspettava da questo marito delle cose che il marito non voleva dare. Ovviamente il marito sbagliava, però tu hai sbagliato molto di più. Andiamo alla Stampa, giornale.
Uccide i genitori a coltellate.
E qui abbiamo i figli, quindi padre che uccide il bambino, moglie che uccide il marito, marito che uccide la moglie, figli che uccidono i genitori, tutti
colori. Che triste, che mondo.
Perché si aspettavano dai genitori qualcosa che i genitori, giusto o sbagliato, a ragione o a torta, non volevano dare. Va bene, oggi c'è gente che vuole andare a fare l'università fino a 30 anni e il genitore deve pagare, il genitore non è il tuo schiavo.
Sì.
Va bene, quando sei arrivato ai 18 anni tu puoi andare tranquillamente a lavorare, col tuo lavoro ti paghi le scuole, tranquillamente. Quando hai fatto il minimo di scuola d'obbligo, il minimo diploma obbligato per la legge, il resto vai a lavorare e ti studi fino a 99 anni se vuoi. Il genitore non è tuo schiavo, i figli non sono i schiavi dei genitori e neanche i genitori dei figli. E tutto questo perché sì, questa gente che si aspettava dal familiare cose che il familiare nel giusto, a torto o a ragione, non era in grado di dare, non poteva dare. Quindi vediamo che il comune denominatore di questi crimini è sempre lo stesso: egoismo, aspettazione dagli altri di cose che gli altri non erano in grado di dare. Quindi noi pensiamo di certo che noi non commetteremo mai questi crimini.
Sì.
Va bene, però la verità è che in un certo senso, quando camminiamo fuori dallo Spirito di Cristo, se non fosse per il suo dono gratuito di salvezza, tutti quanti noi saremmo altrettanto meritevoli dello stesso eterno inferno, esattamente quanto i peggiori criminali esistenti. Quindi non ci sentiamo tanto superiori. Tu che odi il marito, la moglie, i genitori, i figli, non sei meglio di questi qua. E io neanche io se sono di questa categoria. Va bene. Non dobbiamo giungere a questi estremi citati da questi giornali. Lo stesso male inizia in noi dal momento che odiamo una persona. Primo Giovanni 3:15.
Primo Giovanni 3:15. Chiunque odia suo fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna.
Allora, se uno odia il fratello, è lo stesso come quella moglie che ha investito il marito con la macchina, è lo stesso come il papà che ha sparato al bambino nella culla. Tu odi un fratello? Cioè odio contro il marito, contro il papà, il figlio? Sia lo stesso di quello che ha sparato al bambino. Infatti dice, chi odia è un omicida. Che l'odio è il seme dell'assassinio, dell'omicidio in sé. Solamente che gli manca l'opportunità, ha paura di finire in galera, eccetera. E poi dice, sapete che nessun omicida possiede in sé la vita eterna. Quindi sta dicendo, se tu odi, sei allo stesso livello del peggiore del peggiore dei peggiori.
Perché lo stesso spirito, l'odio è uno spirito del diavolo che controlla quello che fa il crimine e controlla anche te, anche se tu non fai un crimine. Solo che quell'altro ha perso il controllo per un minuto, ha commesso un omicidio, però lo spirito sì. È lo stesso.
E poi si pente, poi piangerà per 40 anni in prigione, piangerà. Matteo 5:22.
Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello senza motivo sarà sottoposto al giudizio. E chi avrà detto al proprio fratello raca,
che vuol dire stupido,
sarà sottoposto al sinedrio. E chi gli avrà detto stolto sarà sottoposto al fuoco della Geena.
Capito? Attenzione, attenzione. Quindi non riteniamoci tanto superiori di questi criminali assassini. Guardiamoci allo specchio e impariamo qualcosa qua. Il fatto è che se il nostro metro di misura sono i parametri, come ce li insegna il mondo, allora stiamo dentro delle aspettazioni egoiste. Va bene? E con noi al centro, va bene? E tutto il resto, le persone, gli eventi, le situazioni diventano come dei pianeti che devono ruotare attorno a noi. E quindi ecco che, come Satana ha detto, sarete come dei. Va bene? E questa bugia del diavolo nel mondo viene perpetrata. Cioè, persone che si credono Dio e tutti devono servirlo. Tu, moglie, hai dei doveri verso di me. Io ho dei diritti verso di te. Tu, verso di te, moglie, verso di te, marito. È una prospettiva assolutamente pervertita. I miei diritti, i tuoi doveri, è il contrario invece. Gesù è venuto a insegnare il contrario. Il nostro diritto è il Calvario. Gesù è venuto qua per dirci innanzitutto i doveri. Innanzitutto il Calvario, la crocifissione, la morte, la sofferenza e poi vedremo i diritti. I diritti nel giorno del giudizio. Noi diventiamo come un Dio che gli altri devono adeguarsi. Cioè non è che lo diciamo, ma nei fatti sì. Questa moglie non mi capisce mai, questo marito non mi capisce mai. E perché deve capirti? Perché non capisci te e loro? Ma loro sono fuori binario. Bene, tu che sei nel binario ti darai da fare, ti tiri sulle maniche e mostri quanto sei vicino a Gesù. Questo atteggiamento che provoca il nostro risentimento ci fa sentire non apprezzati, ci offendiamo alla mancanza di gratitudine se quelli vicini a noi non ci corrispondono in base alle nostre aspettazioni. Va bene? Attenzione alle nostre aspettative.
Sì.
E da qui cosa nascono? Le liti, i rancori. Anni ed anni di liti in casa, in famiglia, nel matrimonio. Liti sul lavoro, liti con gli amici. Le tragedie che abbiamo citato prima da questi giornali mostrano dove la via dei rancori e dell'odio guidano ed è solo per l'autocontrollo dei più che non si materializzano sempre.
Romani 15:1-2 dice che noi dobbiamo sopportare le debolezze degli altri e non compiacere a noi stessi.
Esatto, siamo qui per sopportare. Stiamo scalando una montagna insieme e qualcuno è più debole. E qualcuno a metà montagna non ce la fa più e bisogna aiutarlo. Prendo per la mano, ma questo qui è sempre così, è sempre cos'ha. La parola di Dio avverte, 1 Giovanni 3:15.
Primo Giovanni 3:15. Chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna.
Ecco, è bene ripeterlo questo.
Sì, sì.
Quindi l'odio equivale ad omicidio. Tu odi una persona e sei omicida. Il fatto è che il cristiano vero nei fatti impara a perdonare. E questo lo libera dalla prigione del rancore. Perché di prigione si tratta. Va bene? Quando non riesci a perdonare, se ti sei autoimprigionato. Il diavolo ti ha messo in una prigione, si chiama rancore. Di lì non esci. C'è solo una porta, si chiama perdono. Perdona quelli che ti hanno fatto del male, che non si sono pentiti e che ti odieranno per sempre, forse. Perdonali. In questo modo esci dalla prigione. Non abbiamo potere sopra le persone. Non possiamo obbligarle ad amarci ed esserci grate.
Sì.
Possiamo solo ispirarle e prega che funzioni. Se non funziona, continua. Però una cosa possiamo fare. Possiamo non dare loro il potere di offenderci e determinare quale il nostro stato d'animo deve essere, sì da provocarci ad ira e reazioni delle quali poi dovremo sicuramente pentirci.
Amen.
A volte è necessaria una correzione, un rimprovero verso un familiare che sta esagerando, d'accordo? Ma se impariamo a farlo restando dentro il circolo e il limite dell'amore e non uscire da questo limite, poi ne saremo immensamente grati, anche perché Dio prima o poi sarà dalla nostra parte e il suo Spirito Santo volgerà le cose sicuramente a nostro favore. E dammi la scrittura, Salmo 37, 5 e 8.
Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno, non adirarti, ciò spingerebbe anche te a fare il male.
Segui? Quindi non unirti, se uno sbaglia, non unirti nel suo sbaglio. Se uno ti offende, non unirti nelle sue offese e offendersi l'un l'altro. Va bene, riponi la sorte nel Signore, cessa dall'ira, lascia lo sdegno, non adirarti, ciò spingerebbe anche te a fare il male. Proverbi 14 e 29.
Chi è lento all'ira ha molto buon senso, ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia.
Ok. Quando ci arrabbiamo abbiamo mostrato la nostra follia. Tutti ci cadiamo in questa fossa.
Sì.
Chi più chi meno. I vincitori, alla fine, non saranno quelli che mostrano tutta la loro ira e a volte la violenza, ma il vincitore sarà chi ama Dio abbastanza da aspettarlo, attendere i suoi giusti giudizi che sempre vengono. Proverbi 16:3.
Proverbi 16:3. Affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo.
Amen. Va bene, quindi bello. Vuoi avere successo? Affidati al Signore. Salmo 55:22.
Verso 22. Getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli.
Va bene, non dice che non soffra, che non deve perdonare, che non deve sopportare, che il giusto vacilli.
Mm-hmm.
Quindi, fratello, stai attraversando un tempo di ingiustizia, sorella? Vieni maltrattato? Ami il tuo coniuge, ma vieni mal ripagato? Stai pregando per un tuo familiare? Lo ami, lo benedici, ma questi si comporta in modo mondano? Salmo 27, 13 e 14.
Salmo 27, 13 e 14. Ah, se non avessi avuto fede di vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi. Sì, spera nel Signore.
Va bene, continuare a sperare nel Signore. Salmo 37, 34.
Spera nel Signore e segui la sua via. Egli ti esalterà perché tu possieda la terra e veda lo sterminio degli empi.
Alleluia! Versi 29 fino a 40.
I giusti erediteranno la terra e l'abiteranno per sempre. La bocca del giusto esprime parole sagge e la sua lingua parla con giustizia. La legge di Dio è nel suo cuore. I suoi passi non vacilleranno. L'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Il Signore non l'abbandona nelle sue mani e non lo condanna quando egli viene giudicato. Spera nel Signore e segui la sua via. Egli ti esalterà perché tu possieda la terra e veda lo sterminio degli empi. Ho visto l'uomo malvagio e prepotente ergersi come l'albero verdeggiante sul suolo natio, ma poi è scomparso ed ecco non c'è più. Io l'ho cercato, ma non si è più trovato. Osserva l'uomo integro e considera l'uomo retto, perché l'uomo di pace avrà una discendenza. Ma tutti i malvagi saranno distrutti, la discendenza degli empi sarà sterminata. La salvezza dei giusti proviene del Signore, egli è la loro difesa in tempo d'angoscia. Il Signore li aiuta e li libera dagli empi e li salva, perché si sono rifugiati in Lui.
Gloria al Signore, bellissime scritture. Tante e svariate sono i giudizi del Signore, dalla più piccola sculacciata fino alla distruzione totale nel lago di fuoco. Dio sa, Dio è il grande giudice e ha sempre la giusta misura, piccolo o grande. Lui non sbaglia mai. E se Lui ancora non interviene, allora ha sicuramente i suoi motivi. Per esempio, sta dando al colpevole o ai colpevoli tempo di pentirsi. O forse sta cercando di insegnare ai suoi figli, magari vittime che soffrono ingiustamente, altro tempo prezioso per imparare, sia pure nella scuola della ingiustizia, lezioni che non potrebbero altrimenti imparare in nessun altro modo. Come è scritto, Ebrei 5, 8 e 9.
Benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna.
Quindi Gesù ha imparato l'obbedienza dalle sue sofferenze. Quindi quanto più noi dobbiamo ringraziare Dio delle nostre sofferenze. Sofferenze che possono venire da un marito fuori binario o una moglie fuori binario, o dei figli, o dei genitori. Dobbiamo imparare la nostra lezione finché Dio ci tiene in quella scuola lì, in quella scuola rimaniamo. Come Giuseppe 2 anni in prigione prima di diventare principe d'Egitto. Cosa stava imparando 2 anni in prigione? A diventare principe. Cosa imparava quando era schiavo nella casa di Potifar, capitano delle guardie? Cosa imparava? Con la moglie che gli correva dietro attorno al letto. Cosa imparava? La fedeltà. Imparava lezioni che non avrebbe potuto imparare altrimenti. Perché Dio non lo liberava? Perché Dio non interveniva? Quante volte Davide pregava nei salmi, oh Dio, ascoltami, perché io piango, io mi addormento nelle lacrime e tu non mi rispondi. Cosa stava imparando Davide? Lezioni che, delle quali aveva bisogno. Infatti non è neanche riuscito a impararne abbastanza. Lo vediamo quando è cascato nella fossa di Batseba. E poi è diventato re, il più grande re di Israele.
Questo mi ricorda, ti ricordi Giuseppe? Io ho conosciuto Gesù a 14 anni, dopo compiuto 15, mi ha evangelizzata e 2 settimane dopo che ho ricevuto la salvezza ho già ricevuto la chiamata di abbandonare tutto e non seguire il mondo, non seguire carriera, sino seguire Gesù a tempo pieno come missionaria, abbandonando tutto per Gesù. E io lo volevo fare immediatamente, non volevo aspettare, no?
Sì, avevo 14 anni, figurati.
E sempre mi ricordo una cosa che mi hai detto, Dora, questi anni che aspetterai fino a quando potrai abbandonare il mondo e seguire Gesù con tutta te stessa, con tutto il tuo tempo, sono anni che devi attraversare per imparare certe cose che se no non potrai mai impararle.
Che, sì. Lezioni senza le quali non potresti servire il Signore e non le potresti imparare in nessun altro modo.
Infatti in questi 3 anni che ho dovuto aspettare sono stata perseguitata dalla mia mamma, mi ha tolto la Bibbia, mi ha picchiata the stepfather.
Come si sì, dice? Il tuo patrigno, il suo secondo marito ti ha picchiato, ti quando ha tagliato io, i capelli.
Sì, quando io ho detto che voglio seguire Gesù mi hanno perseguitato fortemente e in questo tempo di aspettare, di persecuzioni, la mia fede è stata provata di vedere ma vuoi veramente seguire Gesù o è meglio seguire il mondo? Allora è vero, quei anni che ho dovuto aspettare ho imparato lezioni che non ho, there wouldn't have been ways to learn.
Che non avresti potuto imparare in un altro modo.
Mm-hmm. Posso testimoniare.
La tua scrittura è 1 Pietro 1,7.
Amen. E anche 1 Giovanni 2,15 e 17. Quello è stato il mio versetto speciale.
Leggi anche quello lì allora.
Leggo quello?
Allora no, comincia il primo,
okay,
primo
Pietro 1,7. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo.
Adesso, se potessi tornare indietro, visto la saggezza e la fedeltà e la fede che hai imparato in quegli anni di tribolazione, faresti le cose in modo diverso?
No.
Chiederesti a Dio di cambiare le cose, di darti...
di accorciare il tempo.
Una vita facile.
No.
No.
Adesso no.
Cosa leggevi?
1 Pietro 1,7.
No, l'altro.
1 Giovanni 2,15 a 17. È stato il versetto che mi ha dato veramente forza in quei anni di persecuzione. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza, la superbia, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Questo versetto mi stava sempre nella mente. Se io adesso, attraverso queste tribolazioni, rigetto Gesù, rigetto la chiamata e seguo il mondo, finirò con il mondo. Ma se continuo fedele per Gesù, questo è in eterno.
Alleluia. Bellissima, bellissima testimonianza. Leggi anche Isaia 50, verso 6.
Io ho presentato il mio dorso a chi mi percoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Io non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli sputi.
Gloria a Dio.
Oh, difficile questo.
Siamo disposti a imparare queste lezioni che Dio manda a noi? O ci ribelleremo? Qui sta parlando... ho presentato il mio dorso a chi mi percuote, le mie guance a chi mi strappa la barba. Non ho nascosto il mio volto agli sputi e agli insulti. Quindi cerchiamo di non lamentarci troppo.
Amen.
Per le ingiustizie che dobbiamo patire.
E perché spesso non vediamo che cosa buona può uscire da questa ingiustizia che sto vivendo. Quale cosa buona può veramente salire da qui? Però, come tu hai detto, se ci rendiamo conto, è una scuola. Se guardiamo alle sofferenze come una scuola che ci fanno diventare persone più vicine a Dio, più divine, diciamo, è una preparazione per qualcosa di bello che seguirà. Poi Dio potrà usarti perché sarai preparato, sarai pronto.
Guarda, se il diavolo non fosse utile, le sue sofferenze, le sue persecuzioni, il Signore non prolungherebbe la sua esistenza.
Sì,
abbiamo bisogno del diavolo.
No, purtroppo.
Le sue persecuzioni,
sì,
il suo male.
È vero.
Cosa fa il dottore? Prende un vaccino e vaccina contro una malattia.
Sì.
Va bene, un vaccino così è un veleno che iniettano nel corpo. Il Signore ha iniettato il veleno satanico nel corpo del mondo per cosa? Per vaccinarci contro di questo. Invece è successo, certa gente si è innamorata del male. Cerchiamo invece di vaccinarci contro. Quindi se siamo disposti a imparare queste lezioni che Dio manda a noi, sarà bene che le impariamo, altrimenti che faremo? Ci ribelleremo contro queste lezioni che Dio manda? Perché Dio ha mandato un marito così, una moglie così, un figlio così, un padre così? Perché hai bisogno?
Ma il marito è tu che lo scegli, non è Dio che te lo manda.
Dice Gesù, Matteo 5, 39 e 40.
Ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgli anche l'altra.
Porgigli anche l'altra.
E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciali anche il mantello.
Va bene? Offri l'altra guancia e risolvi il problema. Personalmente io ho fallito tante volte su questo punto. E vorrei poter dire che ho imparato questa lezione, ma non è così. Non sono arrivato, sono semplicemente in cammino. A volte ci riesco, ma a volte, come tutti sanno, no. Guarda, mi viene in mente l'invocazione di Paolo, Romani 7, 22 e 25.
Romani 7, 22 a 25. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Alleluia. Me infelice, sì. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Pregava Paolo. Grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi niente da scoraggiarci dunque se non siamo ancora arrivati alla perfezione. Non ci riusciremo mai ad arrivarci. Va bene, certamente non in questa vita. E non sono sicuro neanche nella prossima. Ma perlomeno possiamo lottare, avanzare, anche se è un piccolo passo alla volta. Perlomeno possiamo continuare a confidare in Dio e combattere il nemico e la nostra carne. Perlomeno possiamo fare qualche piccolo progresso ogni giorno, crescere nella fede, anche se piano piano.
Amen. Amen.
Riceviamo a volte bellissime testimonianze di fratelli che con valore in Cristo fanno questo, perdonano, hanno pazienza, sopportano e aspettano che Dio operi nella vita di quella persona loro vicina, che si comporta male, in modo non cristiano, e continuano a ricambiare il loro male col bene. E a volte sentiamo che il miracolo è avvenuto, che la persona si è convertita, gloria a Dio.
Amen.
Alleluia. Romani 12, 11 a 21.
Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite al Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dali da mangiare. Se ha sete, dali da bere, poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Amen.
Amen.
Nel nome di Gesù.
Gloria a Dio. Alleluia. È l'unico modo di vincere il male. Il male non si vince col bastone, non si vince con la guerra. Ogni guerra che combattono è per vincere il male, per uccidere il cattivo, ma sono da che mondo è mondo che cercano di vincere il male con la guerra, però il male aumenta sempre. Il male si vince con l'amore, col Vangelo, con la verità, con Gesù. Così ha fatto la prima Chiesa e ha vinto il mondo. Amen.
Grazie Gesù.
Quindi se c'è del male in famiglia, nel matrimonio, tra amici, al lavoro, l'amore, ragazzi. Amore.
Amen.
Trovare modi di mostrare amore. 1 Corinzi 13, 4 a 7.
L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia. Non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa.
Alleluia. Siamo arrivati a questo livello? No.
No, no.
Però perlomeno stiamo camminando su questa strada.
È un sogno che speriamo di raggiungere.
Sì, certo.
Sopportare ogni cosa.
Qui, noi in comunità, qui abbiamo tanto amore e tutto, ma mica siamo perfetti qua.
No, no, no.
Qui stiamo imparando ogni giorno, ragazzi. Esattamente come voi a casa vostra.
Amen.
Va bene? Gesù e la prima chiesa, in che modo hanno vinto il mondo? Con l'amore. Armati di quali armi? Le armi della verità, dell'amore, e con queste hanno sconfitto il male e il maligno. Dio ci ha dato queste armi, le abbiamo, usiamole, non trascuriamole. Le armi che Dio ci dà per combattere le liti, i battibecchi, il replicare, non valgono quanto l'amore. Non sprechiamo tempo. Se siamo insegnanti, se siamo genitori, fratelli maggiori, certo è nostro dovere di correggere, anche di rimproverare. Non è questo che mi riferisco, c'è anche il tempo per quello. Un genitore, un coach, un insegnante, un pastore deve certamente mantenere l'ordine e a volte prendere decisioni anche drastiche, difficili, per salvaguardare e difendere il campo a lui affidato. A volte difenderlo da lupi, da zizzania e persino dal diavolo, quello non è il tempo di porgere l'altra guancia. Vedi appunto Matteo 23, 1 Corinzi 5:5, eccetera. C'è il momento di prendere il bastone per difendere il gregge. Ma ciò a cui mi riferisco sono situazioni familiari, di lavoro, tra colleghi, tra fratelli, coniugali. Dobbiamo avere quel minimo di discernimento per distinguere la differenza, come la parola ci istruisce. Ecclesiaste 3, 1, 7 e 8.
Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per strappare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace.
Quindi da non confondersi che se il diavolo viene, va bene, e cerca di strappare gli agnellini, non è il tempo di poggiare l'altra guancia, è il tempo di... Il pastore mette mano al bastone e gliela spacca sulla testa al diavolo. Il bastone della parola, senza se e senza ma. Va bene?
Cioè non è sempre il momento di sopportare ogni cosa, di essere mite,
assolutamente
di poggere l'altra guancia. C'è il momento anche di fare guerra.
Assolutamente, vi ha dato quelle scritture, Matteo 23, le bastonate che Gesù dà ai farisei. Va bene, senza mezzi termini, figli del diavolo, li chiamati in Giovanni 8. Cioè,
per questo dobbiamo avere il discernimento dello Spirito Santo.
Esatto.
Quando fare cosa?
Sì, c'è anche, tristemente, Gesù parla anche di divorzi, Matteo 5, c'è anche quel tempo lì. Però se quel tempo non è giunto, va bene, allora come regola si cammina in amore, va bene? Se sei con un coniuge, sei con una famiglia, si cammina in amore. Sempre tenendo il diavolo fuori e a volte deve anche impuntarti e dire no, di qui il diavolo non passa. Okay? Qui non siamo qua ad adorare computer, telefonini, questi idoli qui non li adoriamo, qui non entrano, si usano solo per il Signore, un esempio. Quindi c'è un momento che no vuol dire no. Però tantissime altre situazioni via camminare in amore, va bene? Ora, non possiamo scendere neanche in battaglia con le strategie, le belle strategie che hanno funzionato ieri, che oggi il diavolo ha cambiato le pedine sulla scacchiera, va bene? Il male cambia, il nemico muta i suoi piani.
E allora come sai quando è il momento di porgere l'altra guancia, di sopportare ogni cosa, resistere, e quando è il momento di dire no e essere pronto a fare anche la guerra per qualcosa che tu senti nel tuo cuore che è giusto?
Ecco lo studio della parola che viene in aiuto. La parola è piena di esempi. Allora, in una situazione così, innanzitutto bisogna chiedere sempre a Dio, sempre chiedere al Signore, sempre chiedere a Dio, sempre investigare, studiare la parola e chiedere allo Spirito Santo di guidarci. Studiare la parola scritta, imparare da situazioni simili, però non limitarsi alla parola scritta. Ci vuole anche la guida dello Spirito Santo. Quindi sempre chiedersi, per esempio, cos'è che darà gloria al Signore? Cos'è che vincerà il cuore di questa persona, di questo coniuge, questo figlio, questo genitore? Cos'è che la convertirà alla verità? Questa strategia è stata giusta ieri, d'accordo, ma oggi, ora, Spirito Santo, com'è che mi guidi? Queste sono cose che il Signore ti potrà dire solo quando sei in ginocchio, solo quando lo cerchi prima cosa al mattino e poi durante il giorno. Spirito Santo, se tu lo Spirito Santo non lo cerchi, lui non viene a scocciarti. Se tu cerchi sempre di scoprire il modo migliore nella tua testa, nella tua saggezza, nel tuo cervello, nella tua mente carnale, non troverai lo Spirito Santo lì. Spirito Santo, devi andare a cercarlo. Gesù ha detto, vai nella tua stanza e chiudi la porta. Quindi mettiti tranquillo, seduto con la Bibbia in mano, oppure in ginocchio. E devi, Dio vuole la tua assoluta, completa concentrazione. Non avrò altri dei davanti a me. Spegni il maledetto telefono del diavolo, quei telefoni satanici, spegneteli. Io non voglio telefoni quando si mangia insieme. Quegli aggeggi satanici fuori dalla tavola. Sono aggeggi satanici, a meno che non vengano usati per il Signore. Giusto o sbagliato?
Amen. Amen. Okay. Amen.
Vedo che mi guardi.
No, pensavo proprio a quello che hai detto prima. Per esempio, tuo figlio adolescente viene e ti dice, mamma, puoi comprarmi l'ultimo modello, telefono, smartphone, perché gli amici ce l'hanno. E tu devi accontentarlo perché devi essere amorevole e dolce come mamma e come cristiana, o devi dire no? E ha dato bel esempio. Chiedere al Signore cosa dà più gloria al Signore. Cosa aiuta questo ragazzo ad essere una persona migliore, avvicinarsi a Dio, vivere nella verità, vivere una vita valorosa, non sprecare la vita? E allora subito trovi la risposta. È facile.
Sì, guarda, è meglio che una persona ti odia ma non gli dai la droga, il telefonino, piuttosto che ti ami perché gli ha dato la droga. Perché quando gli ha dato la droga, il telefono, va bene, sembra che ti ama, ma in realtà non ti ama, ama se stesso, ama il telefono, non ama te. E allora è meglio che ti odia, se così deve essere, purtroppo, però non glielo dai. E alla fine della storia si spera imparare la lezione, se non lo impari è un problema suo.
Sì, sì, sì.
Va bene?
Sì.
I telefonini non sono telefonini, non sono più telefonini. Sono idoli.
Sì.
Sono presenza del diavolo nella casa. Va bene? Sono marchingegni satanici, sono dei computer, c'è di tutto dentro, pornografia, satanismo, c'è anche un po' di cose belle, tante cose brutte. No, a casa mia io non li faccio entrare. Ci sono, però chi li usa per il Signore?
Sì.
Va bene, i fratelli mandano email, questo, quell'altro, sono utili. Ma lì texting, tutte queste cose, no, mi spiace.
Amen.
Sul giornale, pochi giorni fa, una giovane donna che sta facendo texting, scrivendo al telefonino in macchina, da ammazzarsi, si è ammazzata lei e i bambini in macchina.
Ai.
Che doveva scrivere mentre guidava. Sono aggeggi satanici. Tu vai in appuntamento con una persona e quello lì che deve rispondere al telefono. Prendi il suo telefono e buttalo nell'immondizia, per cortesia. Quello è uno schiaffo in faccia. Come se qua io vengo qui a incontrare te e tu sei lì che fai texting. Ma al diavolo questi aggeggi.
Sì. Sì.
Sono idoli.
Sì.
Va bene? Allora, sempre chiedere al Signore, va bene, cosa è giusto e sbagliato.
Amen.
Va bene, se a volte c'è da dare una verità, a volte bruscamente, a volte dolcemente, chiedere al Signore, questa verità aiuterà questa persona o solo la offenderà? È il caso di offenderla o rimandare il messaggio? È meglio aspettare un tempo più propizio, quando il suo cuore sarà più aperto. Quindi il punto è sempre chiedere al Signore. Va bene, sempre andare da Gesù. Ma lo Spirito Santo, se non lo vai a cercare, non ti viene a cercare. Infatti Gesù ha detto: vai nella tua cameretta e chiudi l'uscio. Fin quando sei lì a seguire la tua mente carnale, a seguire quello che sembra giusto nella tua zucca, a seguire il tuo ragionamento, quello che sembra giusto nella mente carnale, non troverai mai la volontà di Dio. Troverai a volte a fare una cosa giusta, a volte la farai sbagliata, come tutti nel mondo. Ma per scoprire la volontà di Dio devi andare nella tua cameretta e chiudi l'uscio e dedicare a Dio tutto il tempo, senza questi telefoni del diavolo che suonano, che squillano, texting, come nelle chiese che c'hanno i cartelli. Spegnere i telefoni nelle chiese. La mia casa è una chiesa, è lo stesso. D'accordo? Quindi il punto che voglio fare è questo. Prima di litigare con un compagno di lavoro, un collega, un amico, un coniuge, cerchiamo di capire questo. Ciò che spesso cerchiamo nell'altra persona, ad esempio nel coniuge, non è necessariamente in condizione di darcelo. Il coniuge potrà essere il migliore del mondo, ci potrà coccolare, capire, perdonare, ci potrà amare. Ma attenzione, Dio non ha messo nel coniuge quello che egli ha riservato solo per se stesso di darci. Ci sono cose che Dio ha riservato per se stesso. La forza, l'ispirazione, la guida, non è nel coniuge questo. Il coniuge, se un coniuge è in gamba, si unirà a te a cercare il Signore. Ma il miglior coniuge del mondo non ha in sé la guida, l'ispirazione, il coraggio, la verità. Queste cose il Signore le ha trattenute in sé. Se no il coniuge diventa Dio. E perché certi fanno del coniuge, fanno un Dio del coniuge, che poi lo uccidono, lo tradiscono, lo abbandonano, lo divorziano, quando scoprono che il Dio coniuge non era Dio, ma è un coniuge che l'ha tradito, ha fatto adulterio, sì. Che si è arrabbiato, che l'ha maltrattato. Ma come io ho fatto questo per te, ti ho regalato un braccialetto, l'anellino, l'orologio, ti ho comprato la macchina, ti ho intestato la casa e tu fai questo e questo? Divorzio, se non omicidio. D'accordo? Quando divorzi, e divorzi in modo sbagliato, è sempre omicidio, perché implica l'odio. Quando l'odio è coinvolto, c'è questo, è lo spirito omicida. Va bene? Attenzione. Allora, quindi Dio ha riservato in sé queste cose e non le ha messe nel coniuge. Cos'è che? E quali sono queste cose che il coniuge non può darti, che solo Dio può darti? Amore pieno e incondizionato, comprensione assoluta, presenza costante e onnipresente. Nessun coniuge può darti queste cose, questo solo è Dio vero, te le può dare. Vero. Amicizia completa, pazienza sovrannaturale. Ma tutto questo solamente se camminiamo in amore e se ci pentiamo di ogni peccato. Quindi non cercate nel coniuge quello che invece è in Dio.
Amen.
Se no avete fatto un Dio del coniuge.
Amen, sì.
E una scarpa vecchia di Dio. Va bene, avete fatto il contrario. Quindi non vi confondete, fratelli. Quindi, se non abbiamo imparato a praticare una relazione personale con Dio, cosa ci fa pensare di essere in grado di riuscire a farlo con miglior successo con un uomo o una donna? Vi sono coniugi, genitori, figli che sono stati dei grandi santi, certo, ma non esiste un familiare che può sopperire ogni nostro bisogno. Quindi cerchiamo di non pretendere, di non aspettarsi, e allora non saremo delusi, è l'unico modo. Inutile lamentarsi che i nostri figli o genitori non ci hanno dato quello di cui avevamo bisogno, che ci aspettavamo e che c'era necessario. Sarà anche vero, essi potevano fare molto di più, amarci di più, finanziarci di più, comprenderci di più, ma dobbiamo capire che né i figli sono schiavi dei genitori, né i genitori sono schiavi dei figli. Dio ci ha resi indipendenti. Va bene? Dobbiamo toglierci il ciucciotto di bocca, fratelli. Imparare a camminare sulle nostre gambe.
Amen.
Imparare le nostre lezioni e fare i nostri sbagli rialzarci dalle nostre cadute, maturare e mai incolpare altri dei nostri problemi, ma essere invece pronti ad aiutarli nei loro. D'accordo? Il mondo ci dice che quelli intorno ci devono, sempre ci devono, che abbiamo diritti, abbiamo privilegi, abbiamo benefici, spettanze. Ma Dio cosa dice? Allora, comincia da Galati 6, guarda.
Galati 6, verso 5. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Geremia 17, verso 10. Io il Signore che investigo il cuore, che metto alla prova le reni, per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Apocalisse 22, 12. Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere.
Quindi, cosa dice Gesù? Renderò a ciascuno secondo le sue opere. Quindi, non dice secondo le opere di suo padre o di suo figlio, ma secondo le sue opere. Non potremo presentarci davanti al grande giudice come fanno nei tribunali di questo mondo. Questa moglie è tutta colpa sua, il marito è tutta colpa sua, e lui il curriculum, e lui così, 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 così. No, davanti a Dio mica ti presenti a scolparti le tue colpe incolpando l'altro. L'altro se la vedrà con Dio. C'ha le sue colpe davanti a Dio, se la vedrà con Dio. Ma adesso lo spotlight è diretto verso di me, verso di te. Nessuno davanti a Dio si immagini di scolparsi incolpando l'altro. Non importa quante colpe l'altro abbia. Ognuno sarà responsabile delle sue opere.
Sì.
Va bene? Il mondo ci inganna. Notare che il mondo, le sue scuole, i suoi politici, non ti parlano quasi mai dei tuoi doveri. Ma di solito solamente i tuoi diritti. Perché? Perché così prendono il tuo voto, poi guidano le masse come tante mandrie di asinelli andare dove nessuno sa dove va. Asinelli non che paraocchi, con chiudi occhi, proprio i paraocchi completamente davanti e non vedono dove vanno. Mica le masse hanno capito dove questi politici li stanno portando. In Europa, per esempio, non votano neanche. Non possono fare il referendum. Matteo Renzi ci diceva, e l'Italia non può fare il referendum, ha rinunciato a questo diritto. E buonanotte. C'è solo il diritto di suicidarsi in Italia. Come ha rinunciato io? Ma io ho mai sentito che l'Italia ha rinunciato il diritto del referendum. Vedi come stanno mettendo nodo scorsoio sul collo di questi poveri disgraziati, guidandoli dove le masse non sanno dove vengono guidate. I guidatori non sanno dove li guidano, non sanno dove vanno. Quindi sono sempre lì a parlare dei tuoi diritti, doveri, e poi ti guidano dove vogliono. Come, va bene, come i politici d'Europa che fanno tutte le leggi che vogliono, leggi per le quali i poveri popoli asinelli neanche hanno votato o possono votare. Insomma, non guardate alla libertà, virgolette, del mondo. È una libertà falsa, va bene? In conclusione, fratellini, e concludo con questo, se confidiamo in una persona, faremo di quella persona un Dio che ci deluderà. Non forse, non possibilmente, non c'è una chance, no. Sicuramente, al 100%, quando hai fatto un Dio di una persona, ti deluderà. Naturalmente non è che dici tu sei il mio Dio, no, tu dici tu sei il marito migliore, la moglie più grande, io ti voglio, cioè i fidanzati, no? Ti voglio sposare qua e là. E caro mio, dov'è Gesù? Dov'è il Signore? E di Gesù non si parla mai.
E questo perché anche loro sono umani e fanno sbagli e ti feriranno anche se non vogliono. Però non puoi fare un Dio di una persona che è umana.
Sì, però quando lo metti, quando non parli mai del Signore, ma sempre della persona, hai fatto di Lui, di questa persona, un Dio. Se invece metteremo tutta la nostra fiducia in Dio, allora saremo in grado di aiutare quelli vicini a noi, non diventeremo frustrati, insoddisfatti, quando questi mostreranno i loro limiti verso di noi, così come noi li abbiamo verso di loro. E per di più, cosa faremo? questo ci farà crescere nella fede.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Alleluia.
Una cosa profonda che hai detto prima e voglio sottolineare. Se ci ricordiamo solo questo, credo che ci aiuterà tanto nella nostra vita. È che Dio non ha messo nel coniuge o nella madre o nel figlio o nel fratello, non ha messo quello che noi cerchiamo e desideriamo. Loro non possono darci quello che noi vogliamo.
Non è in loro.
Non hanno quell'amore incondizionato e pieno che noi desideriamo, quella comprensione assoluta non esiste in loro, così come noi stessi non abbiamo questi talenti e solo Dio può darci queste cose, questa amicizia completa, unità perfetta, questa comprensione che sogniamo, desideriamo avere, solo in Dio si trova. Quindi non aspettarsi dal prossimo a ricevere queste cose, è per questo che abbiamo liti e problemi. Se smettiamo di aspettarci di ricevere dal prossimo quello che solo Dio ci può dare, credo che avremo una vita molto più bella.
Alleluia. Amen.
Amen.
Quindi non aspettarsi dagli altri cose che solo Dio può darci.
Amen.
E che aspettarsi dagli altri? Peccati, manchevolezze, equivoci, offese, insulti. Va bene? Quando entri in un matrimonio, non entri in un campo di divertimento, no. Se la tua idea è che ti sposi perché vuoi avere una bella vita, divertita, guarda, fai il divorzio prima di sposarti e comincia a fare le carte di divorzio. Non hai capito niente. Il matrimonio è un campo di missione. Se tu ti sposi senza essere l'idea io vado a fare il missionario, meglio che non ti sposi proprio. Se Gesù non è all'orizzonte, se Gesù non è intorno al matrimonio, se Gesù non è al centro del matrimonio,
sì,
non ti sposare neanche.
Sì.
Non
sì,
guardare
sì,
i tacchi a spillo, la bella donna, il bell'uomo, la bella giacca americana sulle spalle.
Amen.
La giacca di Fiorucci, di quello che è. Non guardare quelle cose lì. Guarda Gesù, guarda lo spirito, guarda alla spiritualità di una persona, guarda al cuore. Va bene?
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Dammi l'ultima scrittura, guarda. 1 Samuele 16, 17. Qui abbiamo Samuele, che Dio manda Samuele a scegliere un re. E tutti guardavano a quelli che avevano, sai, muscoli grandi, un corpo di armadio, tipo Saul.
1
Samuele 16, 17. 16, 7.
1 Samuele 16, 7. Ma il Signore disse a Samuele: non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda al cuore.
Ci siamo?
Amen.
Quindi nel nome di Gesù Cristo, ragazzi, guardiamo al cuore e non guardiamo all'apparenza. Con questo vi lascio.
Amen.
Prego che questo messaggio vi sia di aiuto, sia di aiuto a qualcuno. Penso che qualcuno ne ha veramente bisogno. Quindi non abbiate aspettazioni. Non aspettatevi questo e questo e questo e questo. Ma siate missionari. Siate come Gesù. Dio vi benedica. Amen.
Amen. E ascoltiamo un bel canto, un bellissimo invito da Gesù per tutti noi a starli più vicini. Un canto intitolato Incontro.
Domandati quante volte ti senti solo verso il cammino. Guardami, sono io che ti dono nuove forze per il tuo cammino. Ascoltami, quante volte tu hai sbagliato per non aver udito. Rialzati, perché la promessa che io ho fatto non verrà meno. Incontrami, tu conosci il luogo, cercami nella tua intimità, perché io ho cose grandi da donarti, perché io voglio vederti sempre tanto felice, perché io sono colui che ti ama, colui che ti dà forza, colui che ti vuole benedire. Questo sono io. Preparati, questo è il tempo di entrare nella mia presenza. Rialzati, sono io che sono qui con te per consolarti. Il tuo Dio, cercami da sanarti, perché io voglio farti tanto felice, perché io sono colui che ti ama, lui che ti ama, lui che ti dà forza, che ti vuole benedire. Questo sono io. Preparati a incontrarmi. Tu.